è stata l'Europa l'attrice, la culla del totalitarismo, e che se non ci fosse stata un'entità politica fuori dall'Europa, cioè gli Stati Uniti d'America, sicuramente sia la crociata contro il nazifascismo, sia quella contro il comunismo, non avrebbero avuto il risultato che hanno avuto. La libertà al nostro continente, la cui storia ideologica appunto ha prodotto invece comunismo, nazismo, fascismo, come degenerazione appunto di una lunga storia di idee che ha cercato nella società l'Eden, che ha trasformato la politica in religioni, il cui esito è stato un esito appunto omicida. Una violenza fatta, diciamo così, nell'opinione di chi perpetrava quella violenza a fin di bene, con l'idea di uccidere non degli esseri umani, delle persone, ma dei nemici del bene, e quindi è un'occasione per meditare appunto sulla degenerazione che le ideologie possono produrre e hanno prodotto.
Molti crimini perpetrati dai regimi totalitari furono commessi anche in odio alla fede. I cristiani furono ridotti in silenzio e anche perseguitati in diverse maniere, perché la religione era ed è perseguitata dai regimi totalitari.
I regimi totalitari, le loro ideologie si presentano come delle religioni alternative, vogliono essere appunto una nuova religione senza la trascendenza, delle religioni senza Dio, e quindi sono in qualche modo spinte da questo a combattere invece le religioni che sono fondate sulla trascendenza, come appunto il cristianesimo, che proprio perché fondate sulla trascendenza hanno in genere dei comandamenti assoluti. La Chiesa cattolica poi particolarmente è stata perseguita da lì, anche la Chiesa ortodossa, che ha pagato un altissimo numero di vittime alla persecuzione comunista. Le chiese sono state perseguitate perché anche per il loro aspetto organizzativo, cioè di essere delle organizzazioni che potenzialmente potevano opporsi alle organizzazioni statali. Nella Germania nazista, per esempio, le organizzazioni giovanili cattoliche si facevano muro, e quindi in tutti i modi appunto il desiderio e poi la pratica anche di eliminarle, di metterle nell'angolo.
Tutti i paesi e anche i popoli europei trovano alcune difficoltà a coltivare una memoria comune. Spesso i crimini del passato ritornano come fantasmi, alimentano nuove tensioni, nuove divisioni. Si può trovare una memoria condivisa comune? È utile trovarla? È possibile trovarla?
Utile sarebbe in teoria trovarla, però sai, è molto difficile, perché sono state storie diverse tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. Faccio un esempio: nell'Europa occidentale sono banditi tutti i simboli fascisti. I paesi dell'Est hanno chiesto a suo tempo che lo stesso trattamento venisse riservato ai simboli comunisti, cioè la falce e il martello. I paesi dell'Europa occidentale hanno obiettato no, anche perché nei paesi dell'Europa occidentale i comunisti avevano contribuito a combattere contro il fascismo e il nazismo. E viceversa, dall'altra parte dell'Europa non era successa la stessa cosa. L'altra parte dell'Europa aveva subito dei feroci regimi comunisti, soprattutto per la durata molto lunga. Avevano molti di loro, non tutti, molti di loro avevano avuto anche un'occupazione nazista, ma che era durata poco, quindi avevano un altro tipo di memoria e quindi anche di risentimento. Memoria anche di sentimento, non è sempre pacificatrice. La diversità della storia che fa la diversità delle memorie, ed è molto difficile creare un ponte.
Ecco, l'Europa ci sta provando, abbiamo visto con quante difficoltà, infatti domani ci saranno delle commemorazioni a Tallinn in Estonia.
Sono cose che richiedono un tempo appunto lungo. L'Europa occidentale ha ormai da 70 anni, diciamo, chiusa la vicenda del fascismo e del nazismo. Nell'Europa orientale la vicenda comunista invece si è chiusa da molto meno tempo, e non c'è stata nessuna Norimberga nei paesi dell'Est, cosa che anche questo molto significativo. Cioè, il regime sovietico ha ucciso una ventina di milioni di persone, non c'è stato neppure un processo per colpire un assassino. E questo fa una gravissima differenza. In fondo la punizione dei colpevoli ha una funzione in qualche modo pacificatrice. Invece lì c'è stato appunto la non punizione assoluta di nessun colpevole. Per cui questo dire l'Europa ha avuto molte storie diverse, se confliggenti. Molte memorie quindi diverse e confliggenti. Non bastano 30 persone, personalità di buone volontà che si riuniscono in una sala di conferenze e firmano un bel documento per considerare appunto chiusa una storia che è stata molto drammatica e molto divisiva.
La memoria della storia europea può servire anche a nutrire l'impegno delle nuove generazioni. Oggi quali possono essere i pericoli di nuovi fondamentalismi, di nuove ideologie totalitarie?
Ma io, nuove ideologie totalitarie prodotte all'interno delle società europee, insomma, non ne vedo. Poi ci sono società più o meno democratiche, insomma, la democrazia è una cosa che ha molte facce, molti problemi, molte difficoltà, però ecco, non vedo nulla all'orizzonte di simile, di lontanamente simile neppure a quello che è successo nell'Europa negli anni 20 e negli anni 30. I pericoli di oggi per la democrazia europea vengono da fuori, vengono da altri contesti storici completamente diversi. Il grande deterrente io credo sia sempre poi la storia, la conoscenza del passato e quindi la conoscenza dei meccanismi sociali che si possono mettere in funzione con esiti appunto terribili, la conoscenza dei fatti, della storia. E certo da questo punto di vista è forse significativo e un po' inquietante che a questa grande enfasi posta sulla memoria corrisponda, almeno in Italia, la diminuzione del numero delle ore dedicate alla storia nei programmi della scuola pubblica, e fa pensare, diciamo così, questa discrepanza tra una grande enfasi sulla memoria e una molto minore, anzi decrescente, conoscenza della storia.